Buonasera e benvenuti all'Ondinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mano in Gioia.
Buonasera a tutti e ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Questa è l'Ondinium Calling, la trasmissione più intransigente della perfida Albione che vi accompagna come ogni lunedì sera. Preciso già che sono da solo questa sera, mi hanno lasciato da solo i miei due partner in crime. No, beh, scherzo. In realtà abbiamo avuto delle divergenze, nel senso che impegni improrogabili, quindi non ci siamo incrociati, ma mando un vas, un abbraccio in tutto di più per Davide e Prince Calù, che sicuramente staranno ascoltando questa puntatona. E che puntatona, perché oggi ho scelto un attore che è uno dei miei attori preferiti, un altro che ha fatto dei ruoli da villain impressionante. Dopo aver trattato Malcolm McDowell, oggi si parla del grande, del mitico Sir Anthony Hopkins, che come sempre, come ogni puntata che trattiamo di un personaggio, si parla sempre della bio, qualche curiosità e poi magari dei ruoli importanti di cui hanno fatto parte. In questo caso, se la volta scorsa, un paio di mesi fa, abbiamo parlato di Malcolm McDowell, soffermandoci molto sul suo ruolo incredibile di Arancia Meccanica come Alex Delarge, qua invece ovviamente ci addentreremo nel cannibalismo, nella perversione del mangiare uno dei suoi simili, perché uno dei ruoli più assurdi di Anthony Hopkins chiaramente è stato quello di Hannibal Lecter, personaggio nato dalla pena di Thomas Harris, che chiaramente ha visto un sacco di successo incredibile sia nei film, nei libri, nelle serie TV, ma soprattutto per l'interpretazione mostruosa di Anthony Hopkins. E ci arriveremo comunque con calma alla sua interpretazione, però prima direi di fare subito una bella svolta musicale. Ho scelto dall'altro un paio di canzoni un po' a tema cannibalismo, dall'altro tanto per rendere la puntata più succulenta, vero no, visto la mia espressione. E quindi cominciamo subito con un pezzo, un classicone, Mark Knopfler. Beh, inutile dirvi chi è il Mark Knopfler, perché penso che già sapete di chi si tratta. E niente ragazzi, godetevi Cannibals di Mark Knopfler e ci sentiamo tra pochissimo.
Thank you.
bene Mark Knopfler che ci introduce questa puntata per il personaggio che stiamo per trattare questa sera, però Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins, qui solo Nino Calling. E quindi bambole alle ciance, ciance alle bambe, e quindi partiamo subito con un po' di bio. Si avvicinano tra l'altro i suoi 85 anni, essendo che è nato il 31 dicembre, quindi il giorno di San Silvestro, nel classe 1937. Lui nasce in una città che si trova praticamente in Galles, quindi lui è gallese d'origine, Port Arblyd, che è un posto molto interessante che si trova vicino a Swansea, ed è un posto diventato famoso per essere diventato una delle più grandi industrie di acciaieria in Europa, ma anche nel mondo. E lì nasce figlio unico di genitori che lavoravano in una panetteria, quindi bella professione, tra l'altro molto rinomata, specialmente nel Regno Unito, quella della bakery. Molte persone, molte proprietà di famiglia che hanno questa attività. Abbiamo visto anche un po' di personaggi che avevano diverse proprietà. Abbiamo visto la settimana scorsa di Star Crowley con i birrifici, dai genitori, che anzi specialmente dal padre che era proprietario, ed altri personaggi che comunque hanno ereditato questa chance, no? Questo un po' di questo piccolo patrimonio da parte di gente che comunque ha dato il contributo a una nazione come il Regno Unito. In questo caso abbiamo i genitori di Hopkins che hanno contribuito nella bakery session. Chissà il prossimo personaggio di che cosa, che peculiarità ha. Però niente, ci stiamo divagando. Il nostro Hopkins praticamente nasce da figlio unico e c'è un piccolo problema: dislessia. Ed è un problema che purtroppo si porterà avanti per diverso tempo. Infatti una delle cose strane di Hopkins è che è dislessico. Nonostante ciò, la dislessia praticamente ha la sua sfumatura, la sua dissolvenza quando si mostra per la sua passione. Scopre subito la sua passione del cinema, del teatro, e nonostante questo deficit, chiamiamolo così, si dimostra veramente un attore, davvero una stella già promessa. Fa dei piccolissimi ruoli, e tra l'altro lui, molto amante di Shakespeare, ha fatto molte interpretazioni di diverse opere di Shakespeare. Bisogna aspettare verso gli anni 60 prima di vederlo in azione, prima di già diventarlo come una stella del cinema e del teatro. Innanzitutto, prima, perché comincia a fare i suoi studi, diciamo, comincia ad avere i suoi studi alla Welsh College, dove lui non solo studia teatro, ma studia anche pianoforte, quindi un'altra dote davvero incredibile. È un grandissimo pianista Hopkins. Ogni tanto, specialmente in questi tempi di social, posta molti video dove lui dei short video, dei veri snippet, chiamiamoli così, dove lui suona il pianoforte, si mette in mostra, e veramente un grande pianista, amante della musica classica, e questo si rifletterà anche molto nel personaggio di Lecter. E ripeto, studia musica classica, studia pianoforte, studia teatro, e passa dal Welsh College a una scuola importante verso Manchester e anche verso Nottingham. Però prima intraprende per 2 anni il servizio di leva. Dopo il suo servizio ritorna, e quindi, come ho già menzionato, attende a queste due città, specialmente nel ruolo nel Rivoli Theatre e nella Repertory Company qua a Nottingham e precedentemente a Manchester, dove lui diventa assistente e poi diventa anche direttore di queste librerie praticamente. E là, anche lì, ci sono anche dei teatri, delle istituzioni dove lui amplia i suoi studi del teatro e li porta a livelli davvero eccellenti, così eccellenti che riesce ad accedere alla prestigiosa Royal Academy Dramatic Arts, che è una delle accademie di teatro più incredibili che abbiamo in Inghilterra, e quindi questo gli dà il suo la sua spinta per poi protrarsi nella sua carriera cinematografica, che inizia negli anni, praticamente come dicevo prima, negli anni 60, e il suo debutto nel cinema avviene nel 1967 con il film Il Bus Bianco, The White Bus, e anche successivamente con Il Leone d'Inverno, che riesce a davvero a fare un ruolo veramente impressionante, e già si capisce in questi due film che è nata una nuova stella nel cinema. Tra l'altro c'è un'altra cosa interessante da dire, che c'è un'audizione, si parla di un'audizione al National Theatre nel 1965, leggendaria, fatta niente meno che da Laurence Olivier, che tra l'altro era un grande estimatore di, cioè lui Anthony Hopkins lo adorava, e questa cosa gli diede una spinta in più per poter progredire nell'ambito cinematografico. Infatti poi da lì, da questi, già questi due film che ho menzionato, diventa già una stella incredibile. E nel cinema fa una serie infinita di film, da Hamlet, dallo Specchio delle Spie, quindi parliamo degli anni 70, Gli Anni dell'Avventura nel 72, ma anche nel punto di vista teatrale. Come dicevo prima, era molto appassionato, cioè è molto appassionato di Shakespeare. C'era uno spettacolo su Amleto che è diventato praticamente famoso, e c'era anche uno spettacolo sull'Otello, spettacolo su Giulio Cesare, entrambi questi due nel 1964, e sempre con il riferimento di Laurence Olivier, e partecipazione, vi dico anche un po' i nomi, tipo Maggie Smith, che per chi non la conoscesse è stata praticamente la professoressa McGranitty in Harry Potter, ecco, per farla molto breve. Poi ci sta un altro che era Il Discepolo del Diavolo, regia di Kerrick, al Queen's Theatre di Londra nel 1965. Poi c'è un altro che ricordo che era veramente spettacolare, che forse è uno dei più grandi punti di svolta, che sono innanzitutto Macbeth nel 1973, ma direi soprattutto La Danza di Morte di August Strindberg, regia anche di Glenn Branshaw, all'Olvic di Londra nel 1967. Quindi, diciamo, per farla in maniera molto semplice, nonostante diciamo i miei discorsi molto, diciamo, quasi melensi, si può dire che la carriera, diciamo, di Hopkins prende la svolta quasi al suo esordio negli anni 50, facciamo anni 60, e nel 67 arriva la svolta a livello teatrale e cinematografico con questi due colossi, uno a livello teatrale, che quindi con La Danza della Morte, e l'altro invece con il film The White Bus. Quindi da là comincia la grande svolta di Hopkins, e da là fa dei ruoli davvero impressionanti. Ma il ruolo, come già dicevo all'inizio della puntata, dove ci concentreremo molto sarà quello di Hannibal Lecter, perché chiaramente è quella dove ha dato l'Oscar, dove ha avuto un sacco di nominate, da là è praticamente già passato negli anni 90 poi verso la Hall of Fame del cinema, e quindi davvero questo è un riconoscimento che si manda. Ci sono delle curiosità di retroscena su questo ruolo davvero incredibili, non prima di aver interpretato altri ruoli in diversi altri film, prima di arrivare a Lecter, perché parliamo del 1991 quando uscì Il silenzio degli innocenti. Prima ancora c'era un altro ruolo che vorrei menzionare, anche perché è uno dei miei registi preferiti, ovvero David Lynch. Nel 1980 c'è il film The Elephant Man, l'uomo elefante. Beh, è inutile dire che David Lynch è uno dei miei registi preferiti, anche perché è uno che mette molto il surrealismo nei suoi film. Pensate, cioè, già pensate alla serie Twin Peaks, pensate a film come nomine a livello di Oscar come Mulholland Drive, ma anche e soprattutto forse il mio film preferito, che è stato anche il film che mi ha scioccato di più di tutti, ovvero Eraserhead, che è veramente un mindfuck a livello di incubi e di cose davvero impensabili. E il ruolo di Elephant Head è davvero incredibile. Tra l'altro so che c'è che lui aveva scritto anche una lettera, un messaggio anche a David Lynch riguardante questo ruolo, che quello già praticamente lo trascrisse nell'Olimpo del cinema già negli anni 80. Quindi un altro punto in più per il nostro Anthony Hopkins. Ma come dicevo prima, adesso arriviamo anche alla pausa musicale. La nostra parte della puntata sarà molto dedicata alla incredibile partecipazione, anzi interpretazione, di Hannibal Lecter nel Silenzio degli Innocenti, e ci arriveremo non prima della prossima pausa musicale. E qua sempre tema cannibalismo, e che ci piace molto, ci rende la puntata, come dicevo prima, molto succulenta. E andiamo con un pezzo dei Limp Bizkit, 2002, Restless My Very, e questo pezzo si chiama Eat You Alive, Ti Mangio Vivo.
There's nothing in this.
ritornati in studio. Dopo questa pausa musicale abbiamo parlato un po' dell'inizio della carriera di Anthony Hopkins. E dicevo inizialmente della lettera di Hopkins scritta per David Lynch, dove si scusava, questo mi ero scordato questo dettaglio, si scusava del comportamento un po' ribelle durante il set di The Elephant Man. E però comunque lui ammette sempre che David Lynch è comunque un grandissimo regista, una persona molto intelligente, davvero un grande mentore comunque nel cinema e anche proprio nell'arte in generale, perché Lynch non è soltanto regista ma è anche pittore, musicista, quindi ha un bel background. Adesso è il momento di parlare del ruolo che lo ha portato al successo, quindi Hannibal Lecter, ed è un ruolo veramente controverso. Innanzitutto il personaggio in sé per sé è veramente qualcosa di incredibile. Innanzitutto Lecter nasce in Lituania, i genitori muoiono durante la seconda guerra mondiale, lui piccolino con la sorella più piccola vengono catturati da una truppa di repressione in Lituania che per sopravvivere nel freddo sono costretti a mangiare la sorella di Lecter davanti ai suoi occhi, tra l'altro, scena che rimane praticamente impressa nella sua mente e lo trasforma in qualcosa di mostruoso. Infatti c'è un'intervista sempre riferita a Lecter dove l'investigatore che lo ha preso per un interrogatorio in uno dei primi casi di omicidio che erano apparsi nella storia del dottor Lecter, ovvero quella che il ragazzo Lecter si è praticamente si è estinto dopo che sua sorella è morta, e da lì poi è nato praticamente il mostro che è. Bene, da lì Lecter c'è una specie di innamoramento, poi supporto a livello morale da parte di Lady Murasaki, che era praticamente la sposa giapponese del padre, cioè del fratello del padre di Lecter, che viveva a Parigi. Quindi lui in qualche modo scappa da un informatorio quando era adolescente, va a Parigi con la scusa di Lady Murasaki, commette degli omicidi perché tipo c'era un macellaio che lo aveva insultato in maniera molto dispregiativa e quindi lo ha decapitato con una katana e si è mangiato le guance portandosi anche a casa la testa come trofeo. Quindi un bel modo per dire: guarda zia, ti ho vendicato. bellissima e romantica, direi. E da là poi studia medicina, studia anche psichiatria e criminologia, quindi poi è quello che tipo diventa quello definito lo psichiatra Hannibal Lecter. Lui però nello stesso tempo coglie un senso di vendetta nei assassini della sua sorella, però da lì chiaramente si rende conto che da vittima e vendicatore diventa poi carnefice del cannibalismo in sé per sé. Infatti poi da là descrivere quante vittime poi ha ucciso e ha praticamente mangiato, davvero c'è un numero veramente impressionante. E il ruolo poi di Hopkins in Hannibal Lecter è qualcosa di davvero magistrale. Soltanto pensate che soltanto per quei pochi minuti di interpretazione è riuscito a convincere la giuria per vincere l'Oscar nel 1991 con Il silenzio degli innocenti. C'è da dire che il personaggio di Lecter nell'ambito cinematografico appare diverse volte nei panni di i panni interpretati da Anthony Hopkins sono stati praticamente indossati in tre occasioni, ovvero Il silenzio degli innocenti del 1991, Hannibal Lecter, quindi proprio Hannibal, film del 2000-2001 diretto da Ridley Scott, e poi Red Dragon. Red Dragon, che diciamo è un capitolo di Hannibal Lecter, dove si parla praticamente prima, cioè il momento della sua cattura, con un personaggio che si chiama Will Graham, che è un po' la sua nemesi, chiamiamola così, perché anche lui Lecter lo definisce un po' come il suo simile, come qualcuno che praticamente è un po' al suo posto come mente, sia diciamo antagonista a Lecter, ma nello stesso tempo che nutre qualche sensazione a livello omicida. Questo poi viene anche trasmesso benissimo, almeno in una maniera davvero impressionante, nelle serie TV, che però Lecter prende il ruolo da parte di Mads Mikkelsen. Però Hopkins chiaramente per me rimane l'Hannibal Lecter per eccellenza, innanzitutto per la sua interpretazione, per il fatto di essersi calato completamente nel personaggio. Si racconta che lui ha visto un sacco di video di Charles Manson durante le sue interviste, diciamo a livello dei processi. Ha visto molti film horror molto psicologici e documentari anche di serial killer psicologici. Tra l'altro in America negli anni 90 era stato catturato uno dei serial killer più assurdi dell'America, ovvero Jeffrey Dahmer, il cannibale di Milwaukee. Anche se nella trasposizione cinematografica su Hannibal Lecter, specialmente nel Silenzio degli Innocenti, c'è un riferimento a un altro serial killer, ovvero Ed Gein, ovvero quel pazzo che lui collezionava cadaveri per arredare la sua casa. C'erano tipo lampade fatte con una vertebra, sedie in pelle umana, gambe di un tavolo fatte con delle gambe umane, e cose aberranti che non sto qua a raccontarvi, ma che è stato praticamente un fulcro di ispirazione per uno dei personaggi di Hannibal Lecter, che è Buffalo Bill, che interpreta praticamente bene anche un po' la parafilia e anche la psicopatia nata da un personaggio che è realmente esistito come Ed Gein, portandola a schermo cinematografico. E Lecter qui fa un ruolo davvero magistrale, perché lui praticamente aiuta l'agente Clarice Starling a risolvere il caso di Buffalo Bill, ma nello stesso tempo lascia anche un po' un punto interrogativo su che cosa avesse in mente per convincere l'agente Starling in qualche modo a dissuaderla, ma nello stesso tempo anche un po' a tenersela per sé. Infatti poi, se si legge quel romanzo, ci sono dei lieto fine un po' diversi rispetto al film, e anche di diversi punti interrogativi, forse anche dei film dentro il film stesso. Ci sono delle curiosità molto interessanti sul Silence of Lambs e anche sulle altre continuazioni del film di Hannibal Lecter. Un'altra cosa che c'è da dire, poi c'è quella famosa curiosità del fatto che Anthony Hopkins avesse tenuto non avesse mai sbattuto le palpebre durante la prima scena dove lui incontra l'agente Starling, che è interpretato da Jodie Foster. Beh, lei praticamente è una cosa che spiegò qualche tempo fa, ne parlai, ovvero Michael Caine, quando lui studiò all'acting, lui parlò proprio del livello della comunicazione, anche a livello dell'ascolto. Se è una conversazione molto forte, molto presa, non bisogna sbattere le palpebre proprio per attenere il discorso, anche per avere una focalizzazione sia sulla persona in cui si sta parlando, quindi il destinatario, anche sull'intensità del discorso. E quindi questa cosa lo ha praticamente resa anche divina per un ruolo come quello di Lecter, che è davvero un ruolo davvero abbastanza complesso. Quindi Hopkins lo ha gestito in una maniera veramente perfetta, eccellente. Beh, si vede, comunque ha vinto l'Oscar per questa cosa, e, ed è anche poi diventato negli anni 90, poi ha preso anche un altro Oscar, anche un Golden Globe, come miglior attore, sia a livello comunque della decade, sia anche a livello della sua carriera, perché quella è stata proprio la punta dell'iceberg della sua incredibile carriera. Direi di fare un'altra pausa, e qua c'è un altro pezzo sempre a livello cannibalismo, visto che ci piace molto il tema, White Room, Cannibal Song.
Won't you join me for tea tonight? I'll cook you up something nice. Hands and feet with a side of beans and rice. I got a taste for you between your hat and the sole of your shoes. To me, you're the last of a feast I dreamed it seemed for years. If I said
che faceva il censimento una volta tentò di interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti. questo verso onomatopeico è stato improvvisato sulla scena, sul set, da parte di Anthony Hopkins, che lo ha detto durante un'intervista, anche a livello commemorativo, per celebrare comunque l'anniversario del Silenzio degli Innocenti, che è arrivato al 30° anno lo scorso 2021. E questo è un altro dettaglio interessante del retroscena, comunque, su Hannibal Lecter, ma anche della sua interpretazione, che, ripeto, ha fatto diversi film, cioè sono tre film praticamente quelli dove lui ha interpretato Lecter, ovvero quello del Silenzio degli Innocenti, dove, come ben sapete, c'è la storia tra Lecter e la ricerca dell'assassino, ovvero che è Buffalo Bill, che se li fa a quel serial killer che dicevo prima, ovvero Ed Gein. Dopodiché c'è il film Hannibal, quello diretto da Ridley Scott, dove Hannibal Lecter praticamente dal film precedente fugge dalla prigione in Baltimora e si dirige verso una città sperduta, comunque nel Sud America, per poi tornare in Italia sotto le nelle panni del dottor Fell, tipo il curatore di un museo, anche di una grandissima libreria, e lì praticamente ci sono intersezioni con l'FBI, che lo sta cercando, è diventato praticamente uno dei serial killer più ricercati del mondo. Tra l'altro ci sono anche c'è una scena dove c'è Giancarlo Giannini che fa la parte del dottor Pazzi, cioè avere l'ispettore Pazzi che lo vuole arrestare per conto di Mason Badger, che era una delle vittime di Hannibal Lecter, interpretata da un grande Gary Oldman, e c'è una scena dove si vede la sua faccia in mezzo a altri serial killer come tipo Bin Laden o cose. Questo è un dettaglio molto curioso, o altri serial killer comunque vicini nella vita reale. E sì, nell'Hannibal praticamente c'è l'intersezione della storia comunque tra Hannibal Lecter e Mason Berger, che praticamente si è salvato da Lecter, però comunque è rimasto bel malconcio, tremendamente sfigurato, sedia a rotelle, era praticamente fatto di popper una sera con Lecter, e tipo tra una scusa e un'altra per delle, anche chiamiamole, avance sessuali, chiamiamole così, Lecter gli chiese di scarnificarsi la faccia perché aveva tipo rotto uno specchio in una scena, e quindi lui involontariamente, perché era sotto effetto di droga, si è scarnificato la faccia e ha dato impasto ai cani, e quindi Mason Berger lo voleva vendicare di questa cosa, lo vuole ammazzare, ma alla fine tutto si ritorce contro, per poi arrivare a una scena veramente dove c'è la scena dove lui salva inizialmente Clarice Starling dalle grinfie degli scagnozzi di Mason Berger, però poi arrivare anche a una cena dove c'è Lecter, un agente della polizia dell'FBI che comunque torchiava molto Starling, e da là c'è una di quelle scene che tipo su YouTube definisco come una delle scene più disgustose, ovvero dove c'è la scena dove lui apre la calotta cranica dell'agente, dove estrae il cervello e lo cuoce davanti a lui per poi farlo anche mangiare. Una scena veramente inquietante, da lì poi dopo lui scappa nuovamente perché poi l'FBI sta dando la caccia e quindi si rifugia. Nel romanzo si racconta anche che diventano amanti lui e Clarice Starling per poi fuggire a Buenos Aires. Si racconta anche che ci sono delle retroscena anche a riguardo del personaggio della Starling, perché come se fosse una sorta di nemesi, ma anche specchio dello stesso Lecter, perché è come se in qualche modo, in maniera involontaria, volesse replicare un po' quello che Lecter ha fatto contro quelli che erano i suoi nemici, quelli che erano i suoi avversari di sempre nella sua vita. E poi c'è un altro film che è un po' un uno spin-off, un ritorno dalle diciamo prima della sua cattura, della sua carcerazione a Baltimora, ed è Red Dragon. Red Dragon, che non è altro che l'ispirazione al libro, sempre di Thomas Harris, Il delitto della terza luna, dove si parla della storia di questo altro pazzo malato che ha avuto praticamente problemi da piccolo, che ha sempre preso di mira dalla nonna, che era molto autoritaria, e lui, per commettere gli omicidi davvero brutali, si mostrò davanti a un quadro di Blake, ovvero il dragone rosso. E tra l'altro questo personaggio, interpretato da un grandissimo Ralph Fiennes, e ce l'ha tatuato dietro la schiena, e quindi si mostra un nudo tale prima di commettere i suoi brutali omicidi. Tra l'altro, prima c'era una versione che poi è stata riproposta in remake con Anthony Hopkins nel 2003, se non vado errato, anzi 2002, adesso ricordo. La versione precedente si chiamava Mad Hunter, quindi Frammenti di un omicidio, ed era nel 1989, se non vado errato, 87-89, interpretato da Brian Cox, questa volta nel ruolo di Hannibal Lecter. Ma poi hanno poi preso Anthony Hopkins dopo il successo ottenuto dal Silence of the Lambs, anche con quello, forse un po' di meno, forse un po' sottovalutato, ma secondo me impeccabile anche in quello di Hannibal. Quindi questo è un po' per andare un po' a toccare il punto riguardante la carriera incredibile di Anthony Hopkins sulla retrospettiva Hannibal Lecter. Però ha fatto tanti altri ruoli, infatti adesso arriviamo un po' verso anche altri ruoli dove lui ha interpretato, che secondo me merita un sacco. Innanzitutto c'è il ruolo, quello di Van Helsing nel Dracula di Bram Stoker. Questa è un'altra cosa davvero che mi rende comunque soddisfatto, perché è davvero un ruolo pazzesco. Poi ha fatto anche un altro ruolo, ovvero quello di questo un po' più avanti, a parte anche nella Maschera di Zorro. Poi c'è anche il film, quello famosissimo con Brad Pitt, ovvero Mi presento Joe Black. C'è l'interpretazione anche a Mission Impossible 2. C'è l'interpretazione nel Patto col Diavolo. C'è un altro film bellissimo che si chiama The Edge, che è veramente un film di sopravvivenza. Tra l'altro si racconta anche che Anthony Hopkins, durante le scene dove lui cade nell'acqua, tipo, è stato portato in ospedale per una sorta di ipotermia. La leggenda di Beowulf, un film di animazione che si ritrae comunque dalle leggende vichinghe. Thor. E poi c'è anche il ruolo di Hitchcock, dove lui fa la parte proprio di Alfred Hitchcock nelle riprese di Psycho. E c'è anche il ruolo di Noah, quindi Noè, anche se in realtà, diciamo, l'ho visto più che altro perché c'è quella super frenia di Emma Watson, e a me io c'ho un debole come Jane Fonda quindi ammetto anche un po' per quello. E poi c'è anche un altro film interessante, che è quello dei due papi, quindi la relazione tra e dualismo tra Papa Francesco e Papa Ratzinger, quindi altro film che sicuramente ha dato molto. Insomma, c'è una carrellata di film veramente pazzesche. Sto vedendo adesso la lista, per arrivare poi anche a The Son di Florence Zeller, che è stato praticamente uno degli ultimi film fatti. Anche a livello di televisione ci sono state un sacco di cose molto interessanti. C'è Otello, c'è anche Il decimo uomo, c'è Westworld, e poi c'è anche un altro che praticamente è Io e il Duce, dove Anthony Hopkins fa la parte di Galeazzo Ciano, e quindi c'è questa inserzione un po' tra i fatti successi tra entrambi, e quindi anche una pagina di storia abbastanza controversa e strana da comunque che hanno preso comunque riferimento per una storia così. E poi ce ne sono tanti altri di personaggi che ha interpretato, di film che ha fatto, e ripeto, anche a livello teatrale. Poi addirittura c'è anche un altro riferimento pure a Kubrick, perché lui ha fatto anche doppiaggio in Spartacus, che era praticamente un film dove c'era Kirk Douglas che era un po' entrato in contrapposizione con un ruolo in un altro film che era simile, adesso non ricordo il titolo, però era molto simile, che andava in concorrenza per un Oscar. Doppiaggio anche nel Grinch e chiaramente anche regista in film come August nel 96 e Slipstream nella mente oscura di H nel 2007, e anche un altro film che è Dylan Thomas, ovvero Return Journey negli anni 90. Quindi questo un po' per dare un po' un collage a una carriera davvero impressionante. Però non è finito ancora qua, facciamoci un'altra pausa musicale, e visto che siamo sempre in tema cannibali, c'è un pezzo favoloso di Rammstein che tra l'altro è tratto da una storia vera, perché parla del cannibale di Rottenburg, ovvero Armin Weinz, è un caso veramente allucinante in Germania nel 2002, scioccante per Till Lindemann, ma affascinante per il testo da cui si protrae. E questa è Mein Teil. A dopo. Il tempo vola, siamo praticamente arrivati verso la fine di questa trasmissione, di questa puntata dedicata a Anthony Hopkins, uno dei attori più incredibili della storia e ancora vivente. Compierà gli anni adesso il 31 di dicembre, farà 85 anni di pura leggenda e storia che si porta avanti dalle sue origini fino ai giorni nostri, con tanti ruoli interpretati. Poi vabbè, il ruolo di Lecter è interessante. Sentendomi tra l'altro la canzone questa qua di Rammstein, ovvero Mind Tile, anche un po' con le playlist che ho messo oggi un po' a tema cannibalismo, ecco, mi viene in mente una riflessione che volevo fare importante con voi, un imbargiggiamento, come direbbe il nostro buon Davide. Pensate che l'attività del cannibalismo in alcuni paesi esiste ancora, però diciamo che è vista un po' a un punto di vista, sia anche un punto di vista religioso che anche di rituale, perché innanzitutto diciamo chi pratica questa cosa lo fa anche per una protezione a livello di, diciamo, di spiriti maligni, e lo fanno con persone che sono già morte e che, oppure parenti che sono passati a miglior vita, si cibano dei loro resti per, diciamo, per darsi protezione, per una sorta di diciamo per supporto per combattere le varie avversità. Una cosa abbastanza sempre macabra, ma che comunque davvero mi affascina un sacco come storia, perché davvero ci sono diverse pratiche per protezione, per fare schermo, e molte popolazioni comunque utilizzano ancora questo rituale del cannibalismo. Il problema è quando poi diventa una a livello patologico, una parafilia, e quindi poi ci sono casi come Jeffrey Dahmer, come anche atti di cannibalismo che sono avvenuti anche in Inghilterra, abbiamo visto comunque con i serial killer, atti di cannibalismo come il tema trattato nella canzone che abbiamo sentito poc'anzi, ovvero Mind Tile di Rammstein, dove Armin Bynes ha ammazzato praticamente un bisessuale, soddisfando le sue soddisfazioni, tra l'altro a livello del cannibalismo, il Cannibal Café, come mi veniva in mente. E questa cosa comunque mi fa riflettere con tutta questa storia che stiamo raccontando, come veramente al giorno d'oggi è anche peggio di quanto uno può pensare su quando si tratta di tema di cannibalismo. Ma arriviamo un po' al termine della trasmissione con qualche curiosità su Anthony Hopkins, che giusto per darvi un po' di collage per ultimare un po' la puntata, per parlare e definire comunque il personaggio in sé per sé. Allora, partiamo innanzitutto da cose un po' più diciamo importanti, ecco, facciamo così, già per farvi l'idea del personaggio. Ordine dell'Impero Britannico, quindi lui ha preso la certificazione CBE, ovvero Commendator of British Empire. Poi laurea in lettere negli anni 90 nell'Istituto di Galles, nell'Università di Galles. È stato nominato cavaliere nel 1993. C'è un istituto in Nuova Zelanda che porta il suo nome, c'è un istituto di scuola di recitazione che porta il nome di Anthony Hopkins. Ha un diploma alla Royal Academy della Dramatic Art, quindi quella che vi dicevo poc'anzi all'inizio della puntata. Il ruolo di Lecter, come dicevo prima, è stato classificato come uno dei migliori ruoli di sempre nell'American Act Institute e anche nella World Act Institute. Poi ci sono anche Hollywood Walk of Fame del 2003. Poi ci sono, lui ha fatto anche due ruoli da presidente degli Stati Uniti, ovvero Nixon, dove c'è il film Intrighi del potere, e anche John Quincy Adams in Amistad nel 97, in un range di in due anni, perché nel 95 c'era il film di Nixon e nel 97 quello il film Amistad. C'era anche un'altra curiosità: nel 77 lui fece un film, ovvero quell'ultimo ponte dove interpretò John Frost, e sul set apparì proprio John Frost per vedere un po', supervisionare le riprese. Lui era molto timido, molto diciamo in ansia per quel ruolo lì, specialmente davanti alla persona che stava interpretando nel momento lì. E che altro? Ha rifiutato il ruolo di Alfred in Batman Begins, che poi è passato a un grande come Michael Caine. E c'è anche un teatro nel Galles che porta il nome di Anthony Hopkins. E pensate, il suo film preferito horror è Rosemary Baby di Roman Polanski. Altro regista davvero incredibile, che poi si collega anche con Charles Manson, pensate un po'. Quindi questo un po' per concludere e delineare la carriera e le curiosità di un grandissimo Anthony Hopkins, che è riuscito sia a interpretare ruoli veramente impeccabili e eccellenti grazie alla sua incredibile prestazione artistica, e poi beh, il ruolo del cattivo per eccellenza come Hannibal Lecter, che è davvero stato qualcosa di impeccabile. E pensate, come ultimo dettaglio vi lascio con questa chicca, ovvero che lui legge il copione 250 volte ad alta voce prima delle riprese, per far sì che la sua memoria sta sempre allenata, e ogni volta impara una poesia nuova. Questo lo fa anche per diciamo dare comunque avversità anche alla sua dislessia, come dicevo prima. E non solo, ha guadagnato diversi soldi, diversi budget per le interpretazioni che ha fatto. Vi dico solo tipo gli incassi che ha avuto: 20 milioni di dollari per Dragon, 5 milioni per Mission Impossible, 15 milioni per Hannibal nel 2001, 2 premi vinti per Il silenzio degli innocenti nel 1992. Insomma, una carriera veramente impeccabile e leggendaria. E detto questo, vi lascio come ultimo pezzo con la sigla finale, e grazie per aver seguito questa puntata breve, però vabbè, comunque molto intensa a livello del personaggio in sé per sé, perché Anthony Hopkins comunque è uno dei miei attori preferiti, dove ha interpretato per me un personaggio come Lecter, un assassino, uno psicopatico, ma fatto con un'eccellenza e con una classe tale che traspare molto anche la personalità di Anthony Hopkins. Infatti lo disse anche in un'intervista stessa. E niente ragazzi, settimana prossima London Doom Talking, e sarà anche l'ultima puntata prima delle vacanze natalizie, per poi riprendere con Albion Sound nell'anno che verrà. Io ringrazio tutti, saluto Davide, saluto Prince Calù, saluto Ivo, saluto insomma la tua di Vulconi, come già sapete, e vi lascio con quest'ultima chicca, la mia band preferita per eccellenza di sempre, gli Static X con Cannibal, e sigla finale, e poi niente, ci sentiamo settimana prossima. Comunque seguiteci sempre sui social, Facebook, Instagram, e per novità, per qualche dettaglio, qualche situazione a livello di attualità che sta accadendo comunque nel Regno Unito, ma per altre cose comunque potete seguire anche i podcast nostri e le puntate che faremo, poi specialmente con London Doom Talking, che settimana prossima vi delizieremo con qualche altra chicca dalla perfida Albione. Ciao a tutti, grazie mille per l'attenzione e buonanotte. Ciao ragazzi.
Fish, chips, cup of tea, bad food, worst weather, merry fucking Poppins, London.